Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi con Alessandro Cerboni da Arezzo rispolveriamo la teoria radiosismica, i segnali precursori dei terremoti che si verificherebbero nel monitoraggio delle onde lunghe o VLF. Al termine, come di consueto, le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, lo potrete ritrovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Salve a tutti.
Ecco Alessandro, spero innanzitutto che tu non sia un tipo scaramantico, visto che ti chiamiamo ogni volta che c'è una catastrofe o un cataclisma.
No, sì, intanto che posso poi dopo gli eventi continuare a chiacchierare, va bene, no?
Beh, speriamo almeno che non siano i nostri ascoltatori a toccare ferro. Beh, comunque Alessandro Cerboni nella vita si occupa di informatica e software aziendale ad altissimo livello, mentre per passione ama il radioascolto, il radiantismo e soprattutto l'ascolto delle stazioni di utilità, proprio per le utility, ovvero nel monitoraggio delle bassissime frequenze, ovvero quelle sotto i 25 kHz sono note come VLF, si trovò a scrivere negli anni 80 un articolo per Radio Kit Elettronica sulla cosiddetta teoria radiosismica, ovvero nel monitoraggio delle VLF si riscontravano delle anomalie o se vogliamo dei segni precursori sempre all'approssimarsi di gravi eventi sismici e terremoti. Ovviamente lo tsunami giapponese rende d'obbligo attualizzare l'argomento. Ecco Alessandro, vogliamo riepilogare brevemente questa teoria ai nostri ascoltatori?
Rapidamente il concetto è questo: alcuni anni fa furono scoperti in anticipo rispetto ad alcuni eventi sismici delle strane emissioni nello spettro elettromagnetico nel campo delle ultralunghe. Alcuni avviarono degli studi su questo in modo da poterli utilizzare come eventuali precursori degli eventi sismici, nel senso che un evento sismico non è facile né possibile determinare con precisione, però tutto quello che serve perlomeno a preannunciare un possibile evento sismico viene utilizzato. È chiaro che ci sono vari studi, gli eventi sismici si susseguono in continuazione, ci sono migliaia di situazioni, vari tipologie di eventi sismici differiscono in funzione anche della loro struttura. Comunque il fatto che in concomitanza, alcuni periodi prima, che va da alcuni giorni a qualche settimana prima, erano notate delle emissioni nello spettro elettromagnetico delle ultralunghe. Questi studi furono da me, poi un po' quando poi ho fatto un articolo, seguiti anche da altre persone nel corso degli anni. Ha avuto uno sbocco interessante quando ci fu l'evento sismico, quello rilevante in California, che almeno negli articoli che furono pubblicati in quegli anni la rete di comunicazione che veniva utilizzata fra le altre per i mezzi di immersione, perché le onde ultralunghe erano utilizzate anche per le comunicazioni per i sommergibili, e quindi nella costa avevano una rete di trasmissione, soprattutto la marina americana, e sembra che anche lì abbiano rilevato una serie di emissioni elettromagnetiche che diciamo poi dopo l'evento sismico sono state associate o ritenute comunque associate all'evento sismico, e quindi anche l'emissione nel campo delle ultralunghe è finita per alcuni ricercatori tra i possibili precursori di questo tipo di calamità.
Bene, e diciamo che quasi tutti i ricercatori più esperti sono concordi che una fitta rete di sismografi, specie per i vulcani, può aiutare a riconoscere eventuali segni precursori. E notiamo che la rete di controllo americana segnalava uno sciame sismico al nord del Giappone già dal 9 marzo, con punte severe di 6,7 di magnitudo, e anche un'animazione riportata sul sito web del TG1 della RAI rivela questo improvviso sciame sismico anticipato, ripeto, già dal 9 marzo. Evidentemente non si è preso coscienza di quello che sarebbe potuto accadere dopo, e nonostante sia stato diramato l'allarme tsunami, le zone coinvolte sono state assai vaste e le vittime numerosissime, nonostante la compostezza dei giapponesi che non hanno fatto la corsa al fuggi-fuggi generale. Ecco, ovviamente la possibilità di essere avvisati in anticipo, oltre che affascinare, sarebbe auspicabile, e ve lo dice soprattutto chi abita proprio sotto al Vesuvio, no Alessandro?
Sì, certamente, anche se in effetti il tipo di evento che c'è lì rispetto al Giappone avrebbe degli aspetti, delle caratteristiche diverse, cioè tutti e due sono dovuti al movimento tettonico e quindi chiaramente dalle pressioni che si vengono a generare sul manto, però lì nel caso di Napoli è il Vesuvio, che tra l'altro è un vulcano nel passato che è sempre stato abbastanza subdolo, nel senso che avvertiva poco e quando avvertiva ormai aveva fatto il botto, questo almeno è stato il suo comportamento storico. Mentre magari l'Etna erutta di continuo, bene, il Vesuvio più che altro ha dato delle brutte sorprese, insomma l'ultima è stata quella diciamo quando ancora verso la fine del conflitto nella Seconda Guerra Mondiale.
Ecco amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni. Se sei d'accordo facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, ok?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni, esperto di informatica, si occupa di software aziendale e che da un po' da radioamatore invece segue la cosiddetta teoria radiosismica, ovvero i fenomeni precursori dei terremoti che si riscontrerebbero nel monitoraggio delle VLF, ovvero la banda sotto i 25 kHz. Una teoria ovviamente tutta da provare, ma tant'è che già in passato queste frequenze che vengono adoperate per le normali comunicazioni dai sottomarini americani hanno fatto sì che proprio la Marina statunitense alcuni anni fa, all'approssimarsi di un severo evento sismico in California, diramasse un allarme terremoto. Pare peraltro che proprio l'utilizzo per scopi militari di queste frequenze ritardi un po' le ricerche in questo campo. E infatti durante la Guerra Fredda si arrivò a dire addirittura che le superpotenze studiassero la possibilità di provocare terremoti bombardando il sottosuolo con onde erziane. Nella prima parte abbiamo fatto anche dei parallelismi col rischio Vesuvio, e approfitto per ricordare, senza fare pubblicità occulta, che a San Sebastiano al Vesuvio c'è un ristorante, l'ex Marinaro, che da un po' di anni ha già fatto un gemellaggio e ha cambiato il nome in Ristorante Tsunami. È un gemellaggio fra Giappone e vesuviani, sarebbe proprio quello che ci vorrebbe. Ma nel frattempo, Alessandro, secondo te cosa dovrebbero fare le istituzioni per investire su questa teoria?
In questo settore qui si può fare ben poco. In sostanza diciamo tutti quelli che possono essere gli elementi che possono contribuire a migliorare la prevedibilità di determinati eventi possono aiutare a prendere delle misure per far sì che perlomeno una parte delle persone coinvolte nell'area coinvolta possono mettersi al riparo o perlomeno ridurre il danno che possono subire. Quello che è sempre difficile è stabilire l'entità del danno che può derivare anche con buoni livelli di anticipo. È chiaro che se prendiamo l'ultimo evento che c'è stato in Giappone, dove sono preparati e fanno di tutto per addestrarsi, per venire incontro, in effetti sebbene l'entità delle sismica sia stata di un livello devastante che nelle nostre zone avrebbe veramente fatto dei danni incredibili, poi lì l'effetto maggiore è venuto fuori da un danno collaterale che è lo tsunami, che ha praticamente devastato tutto, e poi il fatto che ha messo in crisi delle strutture determinanti e che possono generare ulteriori danni più rilevanti, che sono le centrali nucleari. Comunque diciamo che quegli studi e quelle segnalazioni che avevo fatto anticamente nelle ultralunghe, questi segnali che vengono ricevuti quindi nel campo delle VLF al di sotto dei 20 kHz, sono proseguito anche altri ricercatori. Appunto in America li stanno studiando, in Giappone l'avevano iniziato a guardare, quindi presumo che qualcosa abbiano ottenuto. Qua in Italia, come ti avevo anticipato, ci sono dei ricercatori che lo stanno portando avanti, addirittura si possono trovare anche su internet delle notizie, anche solo un sito proprio, mi sembra di ricordare che era www.vlf.it, che è un sito gestito diciamo da radioamatori, termine che a qualcuno può sembrare un po' riduttivo, ma di fatto sono dei professionisti, anche dei ricercatori seri, che si dedicano a questi studi. Hanno fatto anche una rete, mi risulta, in Piemonte, di rilevamento, e che pubblicano tra l'altro anche tutta una serie di analisi e di rilievi.
Ecco, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono Alessandro Cerboni da Arezzo. Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione, Alessandro, è terminato. Se vuoi hai ancora qualche secondo per aggiungere qualche considerazione.
Ma direi che lo studio di queste cose in passato c'era molto più proselitismo, nel senso che venivano fatti degli studi anche a livello di ricercatori non improvvisati, ma diciamo di persone interessate. Oggi è ristretto all'ambito degli addetti, e questo secondo me non è molto positivo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'industria delle telecomunicazioni, le big company dei contenuti e gli operatori internet sono concordi, vanno aggiornate le regole del mercato europeo concepite oltre 12 anni fa, quando si operava con la rete in rame. Gli obiettivi dell'agenda digitale potranno essere raggiunti solo se ci saranno condizioni per incentivare gli investimenti, assicurando un adeguato premio per il rischio dell'investimento. È stata questa la richiesta unanime espressa nel corso di un incontro dei numero uno dell'industria europea con la commissaria delle telecomunicazioni Neel Kroe. All'incontro hanno partecipato numerosi maggiori società di telecomunicazioni e produttori di contenuti europei, tra gli altri Franco Bernabé di Telecom Italia, Stefano Parisi di Fastweb e il presidente Mediaset Fedele Confalonieri. La commissaria europea Kroe ha invitato tutti a capire qual è il punto di vista dell'industria sulla strategia per raggiungere gli obiettivi dell'agenda digitale, aumentare i benefici per i cittadini derivanti dalle nuove tecnologie, massima diffusione della banda larga, e per individuare i modelli di business alternativi agli attuali. I tre gruppi di lavoro sull'argomento presenteranno il prossimo 13 luglio alla Commissione una proposta di lavoro comune. Bruxelles vuole accrescere il numero delle opere d'arte e dei lavori creativi che possano essere visionati online, lo ha detto la commissaria dell'Unione Europea all'agenda digitale Neel Kroe. L'Unione Europea, ha spiegato Kroe, può dare un forte impulso alla messa online del ricco patrimonio culturale, ma oggi dal 20% dei film fino al 90% delle foto, nonché un massiccio numero di opere della creatività, non sono consultabili sul web perché non siamo a conoscenza di chi possegga i diritti. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha presenziato all'inaugurazione dell'edizione 2011 della Fiera Mondiale del Cebit, svoltasi a inizio marzo. Oltre 4.200 espositori provenienti da 70 paesi si sono ritrovati all'appuntamento con l'elettronica, dove non è mancata la presenza italiana, con 54 imprese, secondo l'Istituto per il Commercio Estero, oltre 28 tra aziende e organizzazioni, si legge in un comunicato dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero, hanno presentato innovazioni e offerte di servizi nel settore dell'ICT su un'area espositiva di 500 metri quadri solo per il settore italiano, situata presso appunto il Cebit Lab nel padiglione numero 9 dedicato all'Italia. Appunto, per quanto riguarda l'innovazione e i nuovi prodotti presentati, i grandi temi della manifestazione sono stati lo sviluppo della tecnologia in tre dimensioni, le connessioni internet a grande velocità e l'informatica sulla nuvola, ovvero il cloud computing. La farmacia di turno più vicina si trova sullo smartphone, che cerca l'indirizzo, la localizza grazie al GPS e fornisce le indicazioni per raggiungerla, mappa compresa. È disponibile infatti la versione mobile del servizio offerto dal sito web di Federpharm, con la possibilità di avere rapide informazioni anche su farmacie e notizie del settore. La novità è stata realizzata con il supporto di Promofarma, si legge in una nota dell'associazione farmacisti titolari, connettendosi con un telefonino a www.pudorfederpharma.it. L'utente viene automaticamente reindirizzato alla versione mobile del sito e può consultare notizie e rassegna stampa di settore, compreso prezzo, rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, principio attivo, eccetera. Compilando con un indirizzo, un CAP, il campo cerca la farmacia più vicina a te, è possibile visualizzare la cartina con l'indicazione delle farmacie più vicine all'indirizzo CAP inserito, compreso. Il GPS attivo, di cui tutti gli smartphone più evoluti sono dotati, verrà visualizzata la funzione che consente di individuare la farmacia più vicina rispetto al punto, ovvero alla cella telefonica in cui ci si trova, senza necessità di indicare l'indirizzo. La funzione riporta anche il percorso da seguire. Il servizio cerca la farmacia più vicina a te è gestito attraverso Google Maps, secondo gli standard internazionali normalmente in uso. E dal 14 marzo Microsoft ha lanciato la nuova versione di Internet Explorer 9, già scaricabile in rete. L'interfaccia del software è stata riprogettata per lanciare all'utente più spazio di navigazione, utilizzando un'unica e meno ingombrante barra per gli indirizzi, le ricerche e le schede del browser. Per quanto riguarda le prestazioni, lavora con un nuovo motore JavaScript denominato Chakra e supporta lo standard di HTML5, permette di attivare funzioni che inibiscono il tracciamento dei dati e anche un download manager. Gli Explorer 9 è previsto solo per Windows 7 Vista, ma non per il Mac, Linux e neanche per XP. Microsoft lo rilascerà in occasione del Southwest Interactive Festival di Austin in Texas. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.